Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima sessione del Technical Cloud Day 2015 dedicata all'Infrastructure as a Service e all'implementazione di un cloud ibrido. Io sono Nicola Ferrini, sono Microsoft MVP per la virtualizzazione. Faccio da un po' di tempo lo speaker in conferenze, molti di voi sicuramente già mi conoscono, nella vita faccio il trainer e il consulente e da un po' di anni mi sono specializzato nella virtualizzazione dei server, dei desktop e delle applicazioni. Collaboro con la community windowsserver.it, con l'Azure Community che sta organizzando l'evento di oggi. Di cosa parleremo oggi? Parleremo dell'infrastruttura as a service che Microsoft Azure ci mette a disposizione, del modello di hybrid cloud che vogliamo implementare, soprattutto vi farò vedere come è possibile creare delle macchine virtuali nel cloud Azure, come customizzarle, come accedere a tutti i servizi cloud e poi come poter creare delle virtual network per poter mettere in connessione l'on-premise, quindi la nostra infrastruttura, e il cloud. Dopodiché vi faccio anche vedere come è possibile migrare delle macchine virtuali direttamente dalla vostra infrastruttura al cloud di Azure. Che cosa sta succedendo in questi anni e come si è evoluto il nostro data center? Beh, sicuramente siamo ormai tutti capaci di utilizzare la virtualizzazione, sappiamo che cosa è la virtualizzazione, quali sono i vantaggi che ci ha portato. E quindi molti di voi sicuramente avranno consolidato i propri server fisici in macchine virtuali, creando quello che viene chiamato il private cloud. L'evoluzione del private cloud è l'hybrid cloud, in questo caso utilizzare una parte dei servizi, non totalmente, altrimenti diventerebbe public cloud soltanto, utilizzare una parte dei servizi che sono presenti all'interno della nuvola, no? All'interno di Microsoft Azure di cui parleremo oggi. Quindi l'idea sarebbe di trasferire una parte del nostro workload su un'infrastruttura che viene messa a disposizione, viene creata da Microsoft. Quindi tecnicamente adesso abbiamo tutta una serie di risorse che utilizziamo all'interno del nostro data center, quindi abbiamo dello storage, abbiamo della rete, abbiamo dei server, eccetera, eccetera, su cui stiamo facendo girare magari anche delle macchine virtuali. L'idea è quella di poter utilizzare lato cloud, quello che viene chiamato compute, storage e network. Quindi fondamentalmente ci stiamo orientando verso l'utilizzo dei servizi. Ecco perché Infrastructure as a Service. Metto al parte del mio workload su cloud e quindi adesso mi devo soltanto occupare di gestire quella che è la parte del sistema operativo guest, non più dell'infrastruttura hardware per farci girare tutte le nostre macchine virtuali. Perciò tecnicamente l'idea è quella di poter avere maggiore efficienza, maggiore scalabilità e soprattutto maggiore capacità di calcolo. Non è indifferente poter scalare il nostro data center. Se abbiamo necessità di avere più potenza di calcolo, dovremmo poi impegnarci nell'acquisto di nuovo hardware, nell'implementazione del nuovo hardware, banalmente dall'ordine fino all'implementazione vera e propria potrebbero passare diversi giorni, se non addirittura diverse settimane. Invece, se abbiamo bisogno di fare questa cosa col cloud, abbiamo soltanto bisogno di aspettare pochissimi minuti. Infatti, quello che vi faccio vedere è come creare una macchina virtuale, come configurare una macchina virtuale nel giro di pochissimi minuti. Che cosa ci offre Microsoft Azure? Ci offre la possibilità di creare delle macchine virtuali basate sia su Windows che su Linux e di poter pagare queste macchine virtuali per i minuti effettivi per cui vengono utilizzate e per cui sono accese. Quindi tecnicamente se avete anche la possibilità di poter spegnere le vostre macchine virtuali quando non vi servono, per esempio durante la notte, avete la possibilità di risparmiare tantissimo quello che state consumando. L'idea è anche di poter estendere con una certa velocità, quindi nel minor tempo possibile, la vostra infrastruttura creando, perché no, altre macchine virtuali e quindi nei periodi di maggior carico andate lì a rispondere alle vostre necessità con pochissimi click, riconfigurando il vostro workload per girare su più macchine virtuali. Poi, quando questo non è più necessario, è possibile tornare indietro diminuendo anche il numero delle macchine virtuali. Così come è possibile modificare anche le caratteristiche di una macchina virtuale. Quindi, se inizialmente avete scelto una macchina virtuale con un solo core e con 1,5 GB di RAM, banalmente potete subito passare al doppio core e al doppio della RAM, se non addirittura molto di più. Questo tipo di upgrade hardware può essere anche fatto in modalità inversa, quindi potete anche fare downgrade dell'hardware quando poi non vi serve più la potenza di calcolo. Nel momento in cui andiamo a creare una nuova macchina virtuale, è possibile scegliere tra diversi tipi in base a quelle che sono le caratteristiche hardware che poi avrà. Per esempio, in questo caso, come vedete, sono visualizzate delle macchine standard di tipo A o di tipo D. Le faccio vedere poi nelle slide successive che cosa significa avere quel tipo di macchine, e io posso scegliere il tipo di configurazione hardware basata in questo caso sui core e sulla RAM a disposizione. Che cosa mi offrono le macchine di tipo A? Mi offrono la possibilità di avere delle macchine con un massimo, addirittura guardate in questo caso, di 16 processori e 112 giga di RAM, quindi parliamo di un workload, di far girare workload veramente interessanti, quindi è una macchina molto veloce con la possibilità di avere una grande quantità di RAM a disposizione. È possibile avere anche macchine di tipo D, dove fondamentalmente abbiamo più o meno gli stessi tagli, ma la differenza è che il disco temporaneo che viene utilizzato è basato su tecnologia SSD. Quindi arriviamo a macchine di tipo D4 con 8 core, 28 giga di RAM, fino ad arrivare a macchine D14 con 16 core, 112 giga di RAM e 800 giga di SSD. Quindi queste macchine sono il 60% più veloci rispetto alle macchine della serie A, e poi hanno anche l'SSD, perciò tecnicamente qui posso utilizzare una potenza di calcolo e una velocità decisamente superiore. Da qualche giorno sono disponibili anche le macchine della serie G, non in tutti i data center, al momento soltanto nel West US data center, e le macchine di tipo G sono veramente, veramente potenti. Guardate qui che cosa ho a disposizione. Ho a disposizione la macchina G5 che ha addirittura 32 core, 448 giga di RAM e un hard disk SSD da 6,5 TB. Quindi è una potenza di calcolo notevolissima che si presta benissimo a tutti coloro che poi hanno necessità di fare dei calcoli anche complessi, pensate a chi fa ricerca, pensate a chi deve in qualche modo poter fare dei laboratori che richiedono delle grandi potenze di calcolo. Parlo di centri di ricerca, posso parlare delle università, posso parlare di tutti quelli che hanno bisogno di fare simulazioni al computer e hanno sempre la difficoltà di recuperare hardware che poi diventa obsoleto nel giro di pochi giorni. Di poco tempo. Questo tipo di workload può essere tranquillamente trasferito sul cloud e quindi io posso utilizzare appieno questa potenza di calcolo e ovviamente scalarla fino ad avere in pochissimo tempo a disposizione tutto ciò che mi serve. Le macchine virtuali sono customizzabili durante la creazione e, come vedete qui, io ho la possibilità di poter mettere uno script in PowerShell andandolo a prendere da una cartella su un disco locale da cui sto facendo le operazioni, oppure addirittura posso fare l'upload dello script su uno storage remoto nel cloud e quindi di lì riutilizzarlo per tutte le macchine a disposizione. Lo script PowerShell è il classico script che utilizzate anche per installare una feature o configurare poi il vostro ambiente anche on-premise, quindi è la stessa tecnologia che già utilizzate ogni giorno. Le macchine sono facilmente scalabili, vi dicevo, è possibile cambiarne le dimensioni nel momento in cui avete bisogno di avere più potenza di calcolo. e sono facilmente estensibili grazie a delle estensioni, scusate il gioco di parole, che vi permettono in questo caso di avere degli agent o addirittura di poter utilizzare delle security extension, in questo caso degli antivirus tra quelli più gettonati, quindi o l'antivirus di Microsoft, l'antimalware, oppure utilizzare Symantec Endpoint Protection Trend Micro Deep Security Agent. Vediamo ora con una demo come è possibile creare delle macchine virtuali. Mi collego alla mia infrastruttura di Windows Azure. Vado a inserire delle credenziali per l'accesso. Username, password. Per aumentare il livello di security ho la dual factor authentication, quindi approvo sul mio cellulare in questo caso la richiesta di accesso all'infrastruttura Azure. E questo è il portale classico che probabilmente molti di voi conosceranno. Ho diverse sottoscrizioni, filtro la sottoscrizione che più mi interessa, in questo caso la Technical Cloud Day Premium, in modo tale da visualizzare soltanto una parte degli oggetti. E dalla dashboard riassuntiva che mi fa vedere tutti gli oggetti che posso gestire, mi trasferisco nel ramo delle virtual machine. Con il pulsante New che vedete qui in basso a sinistra ho la possibilità di creare una virtual machine o in modalità Quick Create, come vi avevo fatto vedere nelle slide precedenti, quindi avere la possibilità di crearla standard A, standard D o standard G, oppure scegliere da una gallery quelle che sono delle immagini create direttamente già presenti nel cloud Microsoft. Queste sono tutte le immagini supportate, come vedete ci sono sia immagini Microsoft che immagini open source, in questo caso le distribuzioni open source supportate da sul cloud. Stiamo parlando di Ubuntu, stiamo parlando di CoreOS, stiamo parlando di CentOS, stiamo parlando di SUSE, perché no, di Oracle. Per quello che riguarda le immagini a disposizione, io posso scegliere tra Windows Server 2012 Data Center, posso scegliere tra la versione minore supportata e la 2008R2S+1, posso addirittura scegliere una Windows Server Technical Preview, la prossima versione di Windows che uscirà, oppure posso utilizzare delle immagini dove all'interno sono già stati installati dei software. In questo caso SharePoint, SQL, BitStalk, Visual Studio, perché no Dynamics. Tutto quello che è all'interno di quelle macchine virtuali poi ovviamente è già prelicenziato, quindi tutto quello che sta girando ce l'avete già a disposizione. Scelgo, vi faccio vedere, Windows Server Technical Preview, scelgo il nome della macchina virtuale, Technical Cloud Day 2015-SuperVM, scelgo la dimensione, facciamo una bella macchina G5 con 32 core, 448 GB di RAM, username, password. La password o è poco complessa o è troppo comune o non va bene, quindi prima di poter proseguire già ho un warning qui che mi dice stai attento, molto interessante. E poi posso creare un nuovo cloud service o utilizzare un cloud service già esistente. Che cos'è un cloud service? Tecnicamente è un contenitore all'interno del quale voi potete mettere storage, macchine virtuali, script, eccetera, eccetera, che si presenta con un o più endpoint, nel caso di una macchina virtuale, associati a un indirizzo IP pubblico. Quindi quando create un nuovo cloud service vi viene assegnato un indirizzo IP pubblico e da quel momento in poi quella macchina virtuale è raggiungibile anche dall'esterno in base agli endpoint che andate a scegliere poi sotto. Il cloud service di NSName può, diciamo, in questo caso essere uguali al nome della macchina virtuale, e quindi se questo nome è disponibile avrete la possibilità di raggiungere questa macchina virtuale direttamente dall'esterno con il Technical Cloud Day 2015-supervm.cloudapp.net, quindi questo deve essere un nome univoco che non deve essere già utilizzato da qualche parte. Qui ho a disposizione le diverse regioni dove sono presenti i data center Microsoft e dove posso andare a creare questa macchina virtuale, in questo caso scelgo West US, e poi posso scegliere, in base alla sottoscrizione con cui in questo momento sono logato, in quale storage account devono essere conservati gli hard disk della macchina virtuale. Scelgo di generare automaticamente uno storage account, mentre per quello che riguarda gli availability set mi danno la possibilità di distribuire la macchina virtuale su due armadi diversi all'interno del data center Microsoft, in modo tale che se dovesse andare giù un intero armadio dovesse essere raggiungibile, ho già la macchina virtuale replicata su un secondo armadio, su un altro cluster, e quindi avere la possibilità di zero downtime, perché assolutamente la macchina poi è sempre raggiungibile. Gli endpoint sono reverse NAT, quindi quello che posso fare per raggiungere la macchina dall'esterno, ci sono già delle porte preimpostate di default, oppure è possibile digitare la porta personalizzata, posso utilizzare una porta pubblica dinamica o posso far combaciare la porta pubblica con la porta privata, in questo caso quella del terminal del remote desktop client è la TCP 3389. Dopodiché posso decidere di installare gli agent che mi danno, perché no, anche la possibilità di deployare un custom script. Quindi io posso scegliere da una cartella locale uno script già a disposizione che ho già creato, che per esempio potrebbe installare il ruolo web server o potrebbe farmi joinare la macchina al dominio. Quindi gli diciamo di installare web server role e gli diciamo di installare anche l'antivirus Microsoft. Che cosa sta succedendo in questo momento? Con pochi click la macchina viene creata, parte il provisioning e quindi nel giro di pochissimi minuti la macchina sarà up and running, sarà a nostra completa disposizione con il ruolo di web server già installato. Dopo aver creato la macchina, io ho già una macchina qui configurata. Dopo aver creato la macchina è possibile riconfigurarla, per esempio andando a modificare gli endpoint, quindi in qualsiasi momento posso aggiungere un nuovo endpoint per rendere la macchina raggiungibile dall'esterno, oppure posso riconfigurarla andando a cambiarne il virtual machine size. Non si può passare da una versione all'altra della macchina virtuale, quindi non si può passare da una macchina A a una macchina D o viceversa, rimango all'interno dello stesso tipo, tanto per intenderci, però in questo caso posso fare un downgrade dell'hardware. Cliccando sulla dashboard poi ho la possibilità di vedere quello che è un monitoraggio sull'utilizzo del disco della CPU, e perché no poi posso connettermi in desktop remoto alla macchina virtuale. Questa è una macchina virtuale che ho già creato in precedenza e quindi ho la possibilità di poter accedere grazie a Remote Desktop Manager. Sono già memorizzato tutte le informazioni, quindi nick-supervm come vedete la macchina è raggiungibile dall'esterno tcd2015.cloudapp.net, ha sia un indirizzo IP privato che un indirizzo IP pubblico. Adesso se apro il task manager faccio vedere dalle performance che questa macchina ha 32 processori e 448 giga di RAM. Mica male, virtual processor 32. Si tratta di due processori fisici, infatti modificando la visualizzazione sui Numa Node vedo che ci sono due Numa Node, sono due Intel Xeon E5 della serie 2698 versione 3, sono due processori 16 core ciascuno, ok? che riescono a gestire ognuno fino a 768 giga di RAM. Ho detto che questi sono processori dedicati con la RAM dedicata per voi, quindi tecnicamente questa è una macchina che ha una discreta performance, devo essere sincero. Se apro Disk Management ho la possibilità di farvi vedere che c'è anche un disco locale da 6 tera in SSD che io posso utilizzare. Loading Disk Configuration Information, adesso dopo aver enumerato tutti i dischi vi farà vedere che c'è un disco da 6 tera locale. Eccolo qua, disco da 6 tera e poi un disco da 100 giga che ho anche aggiunto io. Infatti è possibile aggiungere in qualsiasi momento un nuovo disco alla macchina virtuale. In che modo? Beh, posso tornare sul portale, selezionare la macchina virtuale che voglio configurare, cliccare su Attach e decidere di collegare o un disco già esistente che ho all'interno di un mio contenitore, uno storage Azure, oppure aggiungere un disco vuoto della dimensione che più mi interessa, in questo caso 100 giga. A questo punto viene creato un nuovo disco da 100 giga, i dischi sono tutti a dimensione fissa, quindi non sono a espansione dinamica, e verrà aggiunto a macchina accesa perché viene collegato al controller SCSI, quindi sarà immediatamente visibile tramite il controller SCSI. Perciò poi tornando in desktop remoto sulla macchina virtuale, vedrò che apparirà un altro disco da 100 giga, che sarò in grado poi di poter formattare. Intanto inizializzare MBR, GPT, io preferisco sempre GPT. Dopodiché, quando l'hard disk è stato inizializzato, può essere tranquillamente partizionato, oppure posso creare un intero volume, F2, new volume, next, 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 finish, e ho a disposizione un nuovo hard disk da 100 giga. È possibile gestire questa macchina virtuale, perché no, utilizzando anche il nuovo portale. Il nuovo portale è attualmente in preview. E col tempo andrà a sostituire il portale che vi ho appena fatto vedere. Ok, la grafica è diversa, decisamente diversa, molto più dinamica con le blade che mi permettono di poter visualizzare le parti che mi interessano, quindi poter customizzare questa interfaccia come meglio preferisco, quindi poter decidere anche di spostare parte degli oggetti per visualizzarli meglio, oppure far vedere nella dashboard gli oggetti che più mi interessano. Vado a cliccare Virtual Machine, lui mi fa l'enumeration di tutte le macchine virtuali appartenenti alla sottoscrizione, non ho filtrato le sottoscrizioni, quindi lui mi sta facendo l'enumeration di tutte le macchine. Questa è la NIC SuperVM che stiamo utilizzando, e quindi ho un breve sommario e di tutte quelle che sono le caratteristiche della macchina, con il monitoraggio, tempo reale di CPU, lettura e scrittura sul disco, il livello della funzionalità della macchina, in questo caso avevo scelto G5, quindi 32 core, 448 giga di RAM, con la possibilità eventualmente di scalarla o di configurarla, indirizzo virtuale della macchina, gli endpoint, perché no, le estensioni installate. Qui ho già l'estensione degli script, perché ho già distribuito degli script, ma è possibile, a differenza del vecchio portale, aggiungere degli script di configurazione anche dopo che la macchina è stata creata. Quindi posso di nuovo cliccare su Custom Script e questa volta aggiungere uno script che vado a prendere da una cartella locale della macchina, che ad esempio mi può installare Windows Deployment Services. Facendo clic su Create, viene deployato il nuovo script. Lo script viene immediatamente poi uploadato all'interno di uno storage presente già nella sottoscrizione e addirittura ovviamente nel data center dove si trova la macchina virtuale, in questo caso West US. Se non volete creare macchine partendo da zero, è possibile al momento della creazione scegliere from gallery, ma scegliere non tra le immagini presenti già create da Microsoft, ma tra immagini che avete precedentemente realizzato voi. Come vedete qui dentro ho My Images e ho un'immagine che si chiama TCD 2015-base, che ho creato in questo modo. Ho creato una macchina virtuale vuota su Azure. Ho installato tutto quello che mi serviva a far funzionare all'interno della macchina virtuale, ho lanciato il sysprep per generalizzare la macchina e la macchina poi è stata catturata, quindi ho fatto clic su Capture, ho catturato questa macchina che è stato messo in un repository da cui poi potrà essere clonata per generare altre macchine virtuali, quindi ho il mio template, la mia immagine generalizzata da cui partire per la creazione delle nuove macchine virtuali. Invece che utilizzare un template, utilizzare un'immagine già pronta, posso anche utilizzare direttamente il disco. In questo caso è lo stesso disco della macchina virtuale, dell'immagine che ho già creato, eventualmente è possibile fare l'upload dei vostri dischi. I dischi devono essere VHD, attualmente Microsoft Azure supporta soltanto i file.vhd e non il nuovo formato VHDX, e possono essere uploadati direttamente tramite portale o tramite AZCopy piuttosto che tramite Azure Explorer, è un tool che vi faccio vedere più tardi. La gestione delle macchine virtuali è possibile non soltanto da interfaccia grafica, ma anche tramite PowerShell. Faccio vedere un po' di script PowerShell che ho creato proprio per questa occasione. Quindi in questo caso ho la possibilità di creare macchine virtuali facendole partire dopo averle selezionate dal repository Microsoft. Qui vi ho soltanto elencato un po' di PowerShell che tecnicamente vengono utilizzate, così che chi si guarda il filmato può in qualche modo avere una specie di reference. Allora, intanto con Get-Azure Subscription io ho la possibilità di scaricare un file di configurazione, l'Azure Publishing Settings File. In questo file di configurazione poi posso importarlo all'interno della macchina da cui voglio fare il management, verranno creati dei certificati digitali, questi certificati digitali verranno utilizzati per potermi poi connettere direttamente alle mie sottoscrizioni e gestirle direttamente da PowerShell. È possibile selezionare tutta una serie di tutte le sottoscrizioni che avete a disposizione, quindi io se faccio get meno Azure Subscription mi vengono elencate tutte le sottoscrizioni che possiedo, in questo caso Technical Cloud Day 2015, posso selezionarla e una volta che l'ho selezionata posso fare tutta una serie di operazioni su questa sottoscrizione. Una di queste potrebbe essere la creazione di una nuova macchina virtuale. Quindi per esempio ho la possibilità di utilizzare questa commandlet get-azure vm image pipe, quindi l'output della prima commandlet diventa l'input della seconda, faccio un filtro, vado a filtrare la proprietà image family e chiedo di visualizzarmi soltanto tutte quelle che hanno Windows Server, quindi Windows Server asterisco, pipe, gli dico di farmi vedere una schermata, una griglia, da cui poi dopo aver selezionato quale immagine mi interessa, in modalità pass-through verrà messa all'interno, in questo caso, di una variabile che si chiama $image. Viene eseguita la commandlet e come vedete mi vengono elencate tutte le immagini Windows Server, da Windows Server 2012 R2 fino a delle immagini con già i remote desktop session host configurati, SharePoint 2013, Technical Preview, 2008 R2, 2012 Essential e così via. In questo caso vado a mettere in una variabile che si chiama $SImage, diciamo l'immagine con Windows Server Technical Preview, e vado a prendere, se ci dovessero essere più immagini di Windows Server Technical Preview, vado a mettere quella con la data di pubblicazione più recente. Quindi potrebbero esserci più date di pubblicazioni, perché effettivamente ci potrebbero essere stati dei Windows update nel frattempo, quindi Microsoft tende a mantenere le ultime 2/3 release. Perciò magari se avete del software che non funziona con l'ultimo patching Microsoft, è possibile scegliere una versione precedente. A questo punto la creazione della macchina virtuale diventa molto molto veloce, quindi new-azure quick VM, meno Windows nome della macchina virtuale, TDC 2015 quick VM, crea un service name esattamente uguale a quello della macchina virtuale, decido dove andare a mettere la macchina virtuale, quindi in quale data center, e vado a decidere quale deve essere il tipo di macchina, quanto grande deve essere la macchina, in questo caso standard underscore G5. Vediamo nel portale web cosa sta succedendo, e quindi se torno indietro sulle macchine virtuali, appena il portale fa un refresh, vedrò che viene creata una nuova macchina virtuale che si chiama TDC-2015-QuickVM. Ecco infatti che è appena apparsa TDC 2015-QuickVM, che in questo momento è in starting. Mentre, se ben ricordate, la SuperVM che abbiamo creato qualche minuto fa è già in esecuzione e in questo momento sta installando le estensioni, quindi sta facendo tutto quel lavoro di installazione del web server role che avevo deciso attraverso la commandlet PowerShell, tramite lo script PowerShell che gli avevo uploadato. Bene, ritorniamo alle slide e riprendiamo con un altro argomento, che è quello dell'architettura. Allora, intanto vi avevo anticipato che cosa sono i cloud services. Nel momento in cui creo la prima macchina virtuale, ho bisogno anche di creare il primo cloud services. In realtà il cloud service può essere creato a priori e poi andare a inserire le macchine virtuali all'interno. Ho la possibilità, tramite i cloud services, di raggiungere una o più macchine virtuali attraverso un indirizzo IP pubblico che mi viene assegnato. In realtà gli indirizzi pubblici vengono assegnati dinamicamente, ma poi vedremo nella slide successiva che è possibile fare una reservation e quindi mantenere lo stesso indirizzo IP pubblico anche se vengono spente tutte le macchine del cloud service. Mi viene assegnato un nome DNS pubblico, quindi quando vado a creare il cloud service devo scegliere un nome univoco. Ho la possibilità, tramite un internet firewall, di poter poi decidere quali endpoint devono essere visibili dall'esterno verso l'interno, e poi ho la possibilità con load balancing di andare a generare dietro questo indirizzo IP pubblico un virtual IP address che poi presenta in realtà dietro tutta una serie di macchine virtuali con la modalità NLB, Network Load Balancing. Nelle demo che mi ho fatto poc'anzi, io il cloud service l'ho sempre creato uno a uno, quindi un cloud service, una macchina virtuale, ma vi dicevo che è possibile creare un cloud service e diverse macchine virtuali. Ovviamente tutte queste macchine virtuali condivideranno lo stesso indirizzo IP pubblico del mio cloud service, mentre saranno raggiungibili con endpoint diversi. Ogni volta che comprate una sottoscrizione avete a disposizione 5 indirizzi IP pubblici che potete riservare tramite uno script in PowerShell, quindi non è possibile dall'interfaccia web scegliere quale indirizzo IP deve essere riservato, ma lo fate tramite commandlet PowerShell, niente di assolutamente trascendentale. Questo sarà l'indirizzo IP pubblico che rende la macchina direttamente raggiungibile. È anche possibile assegnare l'indirizzo IP pubblico alla macchina virtuale, quindi non c'è più bisogno di fare nessun tipo di endpoint, la macchina è raggiungibile direttamente dall'esterno. Eventualmente, come vi dicevo, se andate a mettere un singolo indirizzo IP pubblico per cloud services, poi dovete configurare le macchine virtuali per poter essere raggiungibili. E come fate? Beh, tecnicamente gli endpoint li avete già visti, avete una porta pubblica, avete una porta privata, posso mantenere in questo caso per il remote desktop server la porta 3389 sulle macchine virtuali porta interna, mentre esternamente posso scegliere due porte dinamiche diverse. È anche possibile utilizzare un load balancer in modo tale che poi le due macchine siano bilanciate per quello che riguarda anche il carico. Negli endpoint è possibile andare a definire quelle che sono le access control list e quindi poter dire da quali sottoreti è permesso l'accesso verso quel determinati endpoint. Che cosa sono le SLA, le Service Level Agreement? Beh, in realtà tutti noi ci abbiamo a che fare ogni giorno con le SLA. È il tempo massimo per cui poi le macchine devono essere non raggiungibili. In questo caso i servizi di Microsoft Azure vi assicurano uno SLA di mensile del 99.95%, quindi in totale Microsoft vi assicura che al massimo le macchine non saranno raggiungibili per 4 ore e mezzo circa all'anno. Quindi interessante, no? Se pensate a quello che è il tempo che ci vuole per riavviare i vostri server fisici, nel caso dovete fare un po' di manutenzione, vi rendete sicuramente conto che la fase di post e tutta la fase di avvio richiede un bel po' di tempo, a volte ben oltre i 5 minuti. Quindi in realtà qui siamo addirittura al di sotto di un unico reboot che vogliamo fare sul nostro server fisico, perciò assolutamente interessante. All'interno di queste SLA che cosa abbiamo inclusi? Abbiamo incluso qualsiasi tipo di failure che riguarda la parte di computing e quindi se dovesse esserci un guasto su qualche disco, sulla CPU, sulla RAM, eccetera, eccetera, la nostra macchina virtuale verrà spostata su un altro server e sarà subito ridisponibile. E mentre se addirittura ci dovesse essere un failure del data center o un failure della rete, ovviamente le macchine sono ridondate sul data center gemello che è generalmente presente sempre all'interno della stessa region. Quindi se pensiamo all'Europa abbiamo due region diverse che sono West Europe ad Amsterdam e Nord Europe a Dublino. Quindi i due data center sono collegati tra di loro e sono reciprocamente ridondanti. Oppure se Microsoft decide di fare degli aggiornamenti hardware o della manutenzione software, anche in questo caso, oppure che ne so, l'aggiornamento del sistema operativo OS host dell'Hyper-V, anche in questo caso le SLA vengono assolutamente rispettate. Di che cosa invece ci dobbiamo occupare noi? Beh, tutto quello che riguarda la parte del sistema operativo guest. Quindi patching, Windows Update, patching delle applicazioni e tutte quelle che sono le attività connesse con la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine virtuali. A questo ci dovete aggiungere tutto quello che è la parte di connettività verso queste macchine virtuali, quindi il nostro network provider che ci dà la connettività verso l'esterno. Anche qui dobbiamo pensare noi a come essere ridondanti da questo punto di vista. Per quello che riguarda l'architettura relativa allo storage, vi ho fatto vedere prima come è possibile aggiungere un disco alla macchina virtuale e questo disco poi rimane persistente, no? Rimane sempre a nostra disposizione. È possibile aggiungere tutti i dischi che volete, quindi senza nessun tipo di problema. Il temporary storage invece è un disco non persistente, nel nostro caso avevamo un temporary storage, una macchina G5 di 6 tera SSD, quindi una cosa abbastanza importante. Mentre il disco che ho creato da 100 giga è un disco persistente, mi rimane sempre a disposizione con una lettera che definisce direttamente l'utente, potete definire direttamente voi. Vi ricordate il template che vi ho fatto vedere pochi minuti fa, quella con l'immagine base che avevo creato io? Ecco, quell'immagine base addirittura è stata creata con 4 dischi, quindi quando andiamo a creare una nuova macchina virtuale partendo da quell'immagine base, i 4 dischi che sono agganciati verranno automaticamente clonati, saranno a disposizione per la nuova macchina virtuale che andiamo a creare. vediamo un po' di demo su quello che riguarda la parte di storage. Allora, ritornando nel portale web, ho un ramo dedicato allo storage all'interno del quale sono stati creati un paio di contenitori. In questo caso ho il Technical Cloud Day 2015 US che ho creato precedentemente io, e poi c'è un nome generico che è stato creato nel momento in cui pochi minuti fa, quando ho creato la macchina virtuale, io ho detto General to automaticamente, l'ha chiamato Portal UHDS con una serie di numeri e cifre random, ma se voglio posso, New Storage Quick Create, andare a creare un Technical Cloud Day 2015 demo in una location che preferisco, Brasile del Sud, perché no, decidendo in che modo deve essere ridondato. Il dato è ridondato almeno 3 volte all'interno dello stesso data center, ma addirittura è possibile sceglierlo di ridondarlo anche geograficamente. Quindi tutto ciò che farete viene replicato per altre 3 volte anche nel data center della stessa zona, in modo tale che i dati rimangono all'interno della stessa area. Lo dico perché in alcuni casi, specialmente in Italia, ci sono delle normative che prevedono che il dato non debba lasciare l'Unione Europea. Quindi quando dico georedondato vuol dire che poi all'interno della stessa zona, diciamo Europa, Asia, America, eccetera, eccetera, che viene replicato il dato. Create Storage Account, quello che viene creato fondamentalmente è un contenitore, ma questo contenitore poi alla fine ha un indirizzo IP pubblico da cui può essere facilmente contattato. Viene creato nel Brasile del Sud, qui vi ho aperto, sto ancora creando la macchina virtuale sotto, e vi ho aperto i recent tasks, no? Che vi fanno vedere quali sono le operazioni che in questo momento vengono effettuate. Ecco qui, è stato creato, ci ha messo pochissimi minuti, se vado all'interno posso guardare tutta una serie di, in questo caso la dashboard come una, con tutti quelli che sono i service e gli endpoint che mi sono stati creati, che mi sono a disposizione. Ecco qui, per esempio, dei blob con TTC demo 2015 demo.blob.core.windows.net. Ho anche la possibilità di avere dei container e all'interno posso creare tecnicamente delle sottocartelle. Nuovo container, lo chiamo demo 1. L'accesso al container potrebbe essere di diversi tipi, privato da essere utilizzato soltanto per me, pubblico per poter poi far accedere anche tutte le altre macchine virtuali dall'esterno, oppure addirittura creare un contenitore in cui, una specie di repository all'interno del quale posso metterci i miei dati. Eventualmente, se non vi piace utilizzare questo tipo di interfaccia, non interfaccia web, non è, qui non ho blog, non ho niente, un'interfaccia web da cui gestirlo, è possibile velocizzare queste configurazioni utilizzando un tool. Ovviamente per quello che poi riguarda la configurazione, io in qualsiasi momento posso andare a modificare quello che è il tipo di replica. In questo caso, non essendoci un secondo data center in Brasile, la secondary region dove viene replicato il tutto è South Central US. Posso passare da georedundant a locally redundant in qualsiasi momento. Ovviamente questo tipo di funzionalità ha prezzi diversi, no? E questo dipende anche dall'importanza del dato che dovete gestire all'interno di questo storage. Vi avevo parlato di un tool per gestire questo mio storage account, ce l'ho qui, Azure Explorer di Cerebrata, che mi permette di, semplicemente con un'interfaccia grafica che ben conosco, sembra l'Explorer di Windows in effetti, di poter accedere ai miei account. In questo caso ho già aggiunto 2 account, 2 storage account che ho creato, TDC 2015 US negli Stati Uniti, Europe in Europa, Voi vedete che ci sono delle cartelle. In VHDS ci sono gli hard disk che ho creato, vedete, Quick VM che ho appena creato, Base VM, Super VM, eccetera, eccetera. Ci sono degli script che ho uploadato, e mi avete visto scegliere lo script dallo storage perché era già qui all'interno. Mentre quando mi avete visto fare delle operazioni dal portale, avete visto che c'è la possibilità di poter aggiungere gli script dal nuovo portale anche dopo che la macchina virtuale è stata creata. Ecco, in questo caso ho la possibilità di poterlo fare direttamente tramite Custom Script Files. Per aggiungere un nuovo storage account faccio clic col tasto destro, scelgo Add Windows Storage Account, quello che mi serve è l'account name e gli access key. Dove vado a recuperare queste due informazioni? Beh, nel portale, sul mio TCD 2015 demo, io ho dalla dashboard la possibilità di utilizzare le access key. Quindi ho lo storage account name, copio, incollo, la primary access key, copio, incollo, test connection, ok, e sono collegato, eccolo qui, all'account che ho creato, no? Questo è, vi ricordate, il contenitore, fondamentalmente la cartella che viene creato, interessantissimo, new blob container, demo 2, accesso pubblico, fatto, al volo, creato. Se ho bisogno di uploadare qualche file, mi basta scegliere il file da uploadare e poi lo vado a, col copia e incolla lo vado a incollare all'interno del mio blob. Scusate, all'interno del mio container, questo è blob. Bene. Networking. La parte di networking è molto molto interessante. Nella parte di networking abbiamo la possibilità di vedere in fin dei conti come si costruisce questo mio hybrid cloud, cioè come vado a connettere l'on-premise, quindi la mia azienda, la mia rete con rete presente su Microsoft Azure. Allora, per la parte di networking io ho la possibilità di fare due tipi di connessioni. Una connessione di tipo site to site, quindi ho la possibilità di avere sempre connessa la mia azienda con l'infrastruttura di Azure e quindi in realtà ho un mio router che è un mio dispositivo VPN che è sempre connesso con l'infrastruttura cloud. Oppure per quelli che sono i lavoratori remoti ho la possibilità di fare una point to site VPN e quindi è il singolo utente che si va a collegare direttamente al data center Azure. Beh, potrebbe essere il lavoratore remoto, ma come potrebbe essere il vostro sviluppatore, perché no? Oppure avete fatto un POC, un proof of concept per un vostro cliente e quindi volete permettere al vostro cliente di dare un'occhiata o vi volete connettere dalla sede del cliente verso i data center Azure. Da un po' di tempo è possibile avere anche la modalità Express Route. L'Express Route equivale fondamentalmente a un MPLS, quindi avete una connessione punto punto privata senza passare attraverso internet tra la vostra azienda e il data center cloud, utilissimo per collegarsi a tutti i servizi di Azure e per tutto quel workload che tecnicamente è mission critical, dal backup, considerando anche backup, disaster recovery, eccetera, eccetera. Che cos'è una virtual network che noi andiamo a creare su Azure? È fondamentalmente la possibilità di creare un insieme di reti e sottoreti dentro le quali puoi farci girare le macchine virtuali e associare anche gli altri servizi del cloud. In questo caso la sottorete sarà una sottorete di tipo pubblico, privato, scusate, con indirizzamenti di tipo privato, quindi classe A, classe B, classe C, decideremo noi, che attraverso un gateway verrà collegata all'on-premise e quindi verranno ruotate sia la classe on-premise che la classe cloud privata, verranno ruotate direttamente tramite questi due endpoint, il mio VPN gateway e l'Azure gateway che andrò a creare online. La mia virtual network quindi si collegherà con una logical network, anzi con una local network, scusate, dove la local network è esattamente l'indirizzamento che ho dentro casa. Posso creare anche dei DNS da associare a questa virtual network, quindi nel momento in cui le macchine virtuali verranno accese all'interno della virtual network si andranno a prendere come configurazione il DNS che gli vado a impostare. Questo perché non è possibile avere all'interno del cloud macchine virtuali con indirizzamenti IP statici, ma devono essere necessariamente dinamici. Nel momento in cui spegnete e riaccendete le macchine virtuali si prenderanno dinamicamente degli indirizzi IP diversi. E questo non sempre è una cosa gradita, no? Supponiamo di avere il secondo domain controller nel cloud, io vorrei che questo domain controller avesse sempre lo stesso indirizzo IP, privato, ma sempre lo stesso indirizzo IP. E allora è possibile tramite script PowerShell andare a impostare questo indirizzo IP privato. Quindi supponiamo di avere la classe 192.168.40/24 nel nostro cloud, io voglio dire che il DNS deve essere sempre 192.168.44, perciò non importa in che ordine verrà acceso, quell'indirizzo IP è tra virgolette riservato, quindi assomiglia molto a una reservation del DHCP, in modo tale che poi posso utilizzarlo come DNS da poter poi associare a tutte le macchine virtuali che vengono accese nella stessa virtual network. Infatti, come vedete qui, questo è uno degli screenshot relativi alla virtual network che vi fa vedere che i DNS possono essere creati e associati anche con un indirizzo IP privato. Perciò che cosa sta succedendo in questo caso? Sulla destra vedete quello che è Azure con tutta la parte della virtual network e delle subnet all'interno del quale stanno funzionando le diverse macchine virtuali. Ho qui un server DNS sul destra, sulla sinistra ho il VPN gateway e il VPN gateway si collega col mio VPN device che è on-premise nel mio data center. Eventualmente è possibile avere anche delle point-to-site VPN da utilizzare per i lavoratori remoti, per gli sviluppatori, per il cliente, eccetera, eccetera. È possibile anche creare delle reti site-to-site, delle multi-point VPN tra i diversi data center di Azure. Quindi non solo è possibile collegare la propria rete con diversi data center e diverse site di Azure, ma addirittura posso collegare due zone di Azure direttamente tra di loro. Eccolo qua, una VPN Azure tra Azure, le due virtual network direttamente collegate tra di loro. A sinistra West Europe, a destra West US. Ovviamente poi le reti private che sono create all'interno sono automaticamente ruotabili. Qui vi do la possibilità di avere un link dove andare a scaricare anche quali sono i prerequisiti per creare una VPN site to site e fondamentalmente a cosa può servirmi fare questo tipo di integrazione di infrastruttura on-premise con Microsoft Azure. Beh, il workload che ci gira in questo hybrid cloud fondamentalmente è quello di un secondo domain controller, di un web server, del mio SQL server, tutto quello che richiede una integrazione con Active Directory e perché no un file server, no? Immaginate di avere un secondo file server su Azure che con il Distributed File System, conoscete il Distributed File System, no? Col Distributed File System che cosa succede? Tutto quello che ho on-premise in DFS1 viene replicato su DFS2. Ovviamente se per un motivo X il mio server locale viene riavviato, non è disponibile, eccetera, eccetera, automaticamente gli utenti utilizzeranno il Distributed File Server che ho su Azure senza nessun tipo di downtime, perché conoscete come funziona DFS, no? Automaticamente viene poi switchata la connettività del client verso la share che in quel momento è disponibile. Questa slide vi do una vaga idea di quello che è la configurazione del laboratorio che ho creato. Allora, si tratta di un laboratorio abbastanza complesso in modo tale da potervi far vedere tutto. Io ho un'unica azienda, che è qui rappresentata in basso a sinistra di un colore più o meno arancione, che è l'on-premise, che ha una local network con la rete 192.168.1.0. Dopo ho creato tre virtual network diverse, una su Europa dell'Ovest, uno su Europa del Nord e uno su Stati Uniti dell'Ovest, quindi su tre data center Azure diversi, ognuno con subnet completamente diverse, e non solo ho collegato il mio on-premise con due data center diversi, ma ho anche creato delle VPN site-to-site direttamente tra le diverse virtual network dei data center Azure, quindi Azure verso Azure. L'idea è anche di rappresentare delle enterprise che, ad esempio, hanno delle location dislocate geograficamente in tutto il mondo. Quindi pensate a un'azienda che ha una fabbrica in Cina o una fabbrica in Giappone. La connettività tra la Cina e l'Italia, il Giappone e l'Italia, a volte non è sempre performante. Quale sarebbe l'idea? L'azienda, la sede è troppo piccola per poter avere un IT manager lì, è troppo piccola per poter avere dei server lì, è troppo costoso delocalizzare parte dei server lì. Li posso utilizzare Azure, posso utilizzare delle macchine virtuali connesse con una VPN verso la mia sede italiana, verso il mio data center italiano, ma poi posso concedere agli utenti giapponesi o cinesi, giusto per fare un esempio, di potersi connettere direttamente al cloud Azure, quindi alle macchine virtuali che sono presenti nel cloud, con una connettività decisamente più veloce rispetto che quella intercontinentale. Quindi, giusto per darvi un'idea della complessità delle reti che si riesce ad avere, ma soprattutto la possibilità di soddisfare qualsiasi tipo di cliente, dal più piccolo al più grande. Vediamo ora con una demo come è possibile configurare le virtual network. Perciò torno all'interno della mia management console e ho la possibilità di spostarmi verso la parte delle network. Ho detto qui c'è soltanto una rete che io ho creato, ma è possibile creare una nuova rete. Come si costruisce una nuova rete? Network Services, Virtual Network, Custom Create. Creo una rete che si chiama TCD 2015 Demo, decido di andare a creare, ancora una volta la creiamo nel Brasile del Sud, Next, vado a scegliere se voglio preimpostare un server DNS, quindi ci sono già in questa sottoscrizione di Azure tutta una serie di server DNS con degli indirizzi IP che ho stabilito. No? Quindi ho la possibilità di scegliere da un drop down menu, tra l'altro posso sceglierne più di uno in modo tale da dare il primary DNS e l'alternate DNS. E poi posso decidere che tipo di connettività voglio creare. Voglio creare una connettività point of sight, quindi tramite un gateway ci saranno dei client che possono connettersi direttamente alla mia rete, posso creare una connettività di tipo site to site, posso crearle contemporaneamente come vedete. Nel momento in cui creo una connettività site to site, voglio dire anche qual è la local network che devo utilizzare. Qui ho già delle local network presenti, questi sono i diversi laboratori che ho creato, la simulazione delle diverse infrastrutture che ho creato, quindi tecnicamente in questo momento la mia ambizione sarebbe di creare una rete in Brasile che poi dovrà essere collegata con West US. Nella rete in Brasile posso scegliere, intanto qui posso scegliere nella point to site connectivity, vado a scegliere quali saranno gli indirizzi IP che verranno utilizzati dai client VPN. Quindi ogni volta che un client VPN si collega, si prende un indirizzo IP di questo tipo, 192.168.5.0/24. Mentre, quando vado a creare una site to site VPN, posso andare a dire che la rete che voglio creare in Brasile deve essere 192.168.10.0/24 con una sottorete dove metterò il front-end, quindi da 10.0 a 10.31, una rete dove metterò i back-end, che vanno da 10.32 a 10.63, di più, di meno, scegliete voi la subnet mask, decidete voi se avere 16 indirizzi IP, 8 indirizzi IP, eccetera, eccetera, scrivo meglio il nome, e vado ad aggiungere magari, perché no, una rete di in DMZ, quindi voglio mettere in DMZ tutte le macchine, ci sono un paio di macchine, dalla 40 alla... A tutto questo aggiungo poi un Sound Gateway Subnet. Ok. Vado ad aggiungere anche un gateway, in modo tale che possa parlare con le reti, con le sottoreti, e cliccando sul segno di spunta vado a confermare la creazione della TCD 2015-demo. Quindi viene creata in pochissimo tempo nel Brasile questa rete. Se ci vado a cliccare, vedo dalla dashboard quella che è la configurazione. La prima cosa che mi salta subito all'occhio è che non è ancora stato creato il gateway, e quindi non essendo stato creato il gateway io non ho la possibilità adesso né di potermi connettere con i client né di potermi connettere in modalità site to site. Perciò la prima operazione che deve essere fatta è create gateway. Vado a fare clic su yes per confermare la creazione del gateway. Fondamentalmente il gateway è una macchina virtuale che viene creata e la cui creazione ci mette un po' di tempo, dura tra i 15 e i 20 minuti. A quella macchina virtuale poi verrà associato un indirizzo IP pubblico, che sarà l'indirizzo IP del gateway, che poi dovrò utilizzare per configurare sia i miei client sia la mia rete on-premise da cui mi voglio collegare. Nel frattempo che viene creato il gateway, approfitto per farvi vedere configure. Ecco, in questo caso da configure io ho la possibilità di vedere alcune operazioni che sono in progress, ho la possibilità di vedere quelle che sono le due server DNS nell'ordine con cui ho stabilito, e vedo qui tutte le connessioni, sia point to site che site to site. Eventualmente in questo momento la rete è in uso, non posso fare altre operazioni. Da questo menu a tendino poi posso scegliere qual è la local network. Cioè posso andare a dire: guarda che ho sbagliato, non voglio più connettermi a West US, mi voglio connettere a West Europe, e quindi verranno ricreate le regole di routing per poter far girare i virtual network address space nella nuova rete che sono andato a selezionare. Con certificate qui la connessione che verrà fatta poi dai client VPN non è con una username e con una password, si tratterà di una connessione SSTP, quindi Secure Socket Tunnel Protocol, che utilizza un certificato digitale per l'autenticazione. Quindi nel momento in cui devo permettere a un client di potermi connettere, posso con il tool makecert.exe creare anche dei certificati digitali self-signed. Non è necessario avere un certificato, diciamo così, pubblico, quindi a pagamento, e posso utilizzare makecert.exe, trovate un bel po' di guide su internet che vi spiegano come fare, per poter generare poi il certificato la cui chiave pubblica dovrà essere uploadata sul portale di Azure, mentre la chiave privata rimarrà sempre su tutti i computer degli utenti che poi vogliono effettivamente connettersi all'infrastruttura. Ritornando al dashboard, anzi ecco delle virtual network, qui vedete soltanto queste network perché io ho filtrato le sottoscrizioni. Adesso vi do un'idea anche delle altre virtual network che ho creato e che vi ho fatto vedere nella slide poc'anzi. Non solo, tra l'altro approfitto anche per farvi vedere, oltre alle virtual network, le local network, no? Quindi vi dicevo che sono state create un po' di local network, e come vedete in questo caso io sto addirittura utilizzando delle sottoscrizioni diverse. Quindi utilizzando anche sottoscrizioni diverse è possibile mettere tra di loro e far comunicare tra di loro le VPN di Azure o comunque i diversi endpoint verso l'on-premise. Virtual network, ci sono un po' di reti già create. Se vado a utilizzare e visualizzare una di queste reti, per esempio mi rendo conto dalla dashboard che questa rete virtuale è configurata per potersi connettere a più di una local network, quindi non ho la possibilità, in effetti, dal drop down menu, no? Io lì avevo la possibilità di scegliere home piuttosto che lab piuttosto che West US, avevo scelto West US. Se vi volete collegare a più virtual network contemporaneamente, quindi questa è una rete su Azure che è connessa contemporaneamente a casa, al mio laboratorio che si trova in Nord Europe e un altro laboratorio che io ho su West Europe, e sono tutte collegate tra di loro. Se volete configurare più local network, avete bisogno di farlo tramite gli script PowerShell, o comunque avete la possibilità di farlo modificando un semplice file di configurazione in XML. Cioè voi in qualsiasi momento potete andare nelle virtual network, fare clic su export, decidere cosa volete esportare, di quale sottoscrizione volete esportare le configurazioni, verrà creato un file XML, questo file XML, network config XML, lo vado a salvare per comodità in questo caso sul desktop, ok, e banalmente adesso dal desktop lo apro col blocco note. Ecco qui. Questo c'è in questo file XML. Ci sono tutte quelle configurazioni che avete visto. Ci sono gli indirizzi IP dei server DNS, ci sono tutte le reti locali con lo spazio degli indirizzamenti dei nomi e con gli indirizzi IP pubblici dei gateway dove potersi connettere con la VPN. Ci sono tutte le nostre reti. Ecco qui. Ho la possibilità di vedere in tempo reale anche come potermi connettere alle local network. Tecnicamente, quando esportate il file prendendolo direttamente con una sola network collegata, come nel caso adesso della demo che ho fatto nella rete West Brazil, South Brazil, scusate, ci sarà soltanto il riferimento all'unica rete che avete scelto. Vi basta fare un copia incolla di questa porzione di file, del file, scusate, Ctrl C, chiamo test per differenziarla rispetto agli altri, file, salva, e in qualsiasi momento è possibile da new virtual network importare la virtual network utilizzando un file di configurazione. Quindi il file di configurazione è quello che ho appena creato sul desktop, la sottoscrizione, decido in quale sottoscrizione andarlo ad uploadare, lui fa un check per vedere se in qualche modo ci sono degli errori, e in effetti io, avendo utilizzato come site reference test, lui non trova nessuna local network che si chiami test. Ritorno nel file, vado nella parte relativa alle local network, anche qui con il solito copia e incolla, Ctrl C, Ctrl V, vado a definire la rete test, vado a definire lo spazio dei nomi, scusate, lo spazio degli indirizzi privati in questo modo, mi invento un indirizzo IP del VPN Gateway, salvo ancora il file, provo a reimportare la configurazione, desktop, network config, technical cloud premium, next, e questa volta l'errore non c'è. Quindi, come vedete, utilissimo il discorso di poter evitare di fare degli errori, perché lo script di questa pagina web va a fare un check e vedere se avete dimenticato un tag, avete sbagliato, mancano degli elementi, e soprattutto in questa schermata vi dice: guarda cosa succederà nel momento in cui andrò a costruire la tua rete. Intanto l'importazione del file può essere fatta partendo completamente da zero, quindi non avete nessun tipo di rete e potete crearla partendo da zero importando il network configuration file. Tant'è vero che in questo caso mi farà vedere che in alcuni casi non ci sono modifiche per alcune local network, verrà creata una local network che si chiama test, che non c'era, perfetto, mi piace, e poi verranno aggiornate le virtual network già esistenti, in questo caso TCD 2015-demo e TCD 2015-West US. Questo era quello che serviva per configurare le reti su Azure. Però come faccio a configurare invece il mio on-premise? Beh, qui ho la possibilità di scaricarmi uno script che, volendo, mi configura automaticamente alcuni device di alcuni vendor noti. Cisco Systems, Juniper, perché no, Microsoft Configuration col suo bellissimo RRAS per le due diverse versioni del sistema operativo, 2012-2012R2. Possibile scaricare il file, è un file di configurazione CFG, se volete lo posso aprire con il blocco note e farvi dare un'occhiata, quindi tecnicamente c'è tutta una serie di commandlet PowerShell, quindi tecnicamente vi basta andare a eseguirlo con PowerShell. Addirittura lui installa RRAS se non c'è e poi va a configurare tutta la vostra infrastruttura perché ha già gli indirizzi IP pubblici da utilizzare per la connessione, fino a connect-vpn site-to-site interface-name l'indirizzo IP pubblico associato al gateway, quindi non dovete fare nulla, dovete soltanto lanciare questo script PowerShell e automaticamente viene configurato. Che cosa succede nel vostro RRAS? L'infrastruttura l'ho creata con RRAS, ok, ho il mio RRAS qui, vado in full screen, perfetto, e qui ho le diverse interfacce web che sono state create, viene creata un'interfaccia web diversa per ognuna delle tre reti Azure a cui mi voglio connettere. Quindi ho fatto una site to site con tre reti Azure diverse e l'ho fatto con RRAS. È possibile utilizzare anche altri dispositivi, ricordatevi soltanto che per le reti site to site è necessario utilizzare dei gateway con dynamic routing che utilizzano IKEv2, quindi dovete avere dei dispositivi VPN dentro casa che supportano IKEv2, altrimenti non potete far connettere tra di loro le due reti Microsoft, perché le reti Microsoft, le VPN multisite su Azure funzionano soltanto con i dynamic routing. Io personalmente utilizzo RRAS, ma è possibile utilizzare con, se non avete un vostro dispositivo VPN che supporta IKEv2, potete creare un gateway con lo static routing e utilizzare la classica VPN L2TP IPsec con una pre-shared key che viene creata nel momento in cui andate a creare anche il default gateway. Perciò che cosa ho creato? Allora, io ho il mio bellissimo domain controller. Il mio bellissimo domain controller che sta girando on-premise. Ok, sul mio Hyper-V. Dal server manager apro Active Directory Site and Services, è l'attuale configurazione che ho fatta, è basata su due site diversi. Il primo site è l'on-premise, dove si trova il domain controller numero 0. E poi ho un site su Azure, dove ho due domain controller. Bene. Ecco qui il site. Ho l'on-premise con il mio domain controller e poi ho i due site su Azure con gli altri due domain controller. Deciso 1, TDC meno DC2. Ok. Ritorniamo alle slide per l'ultimo argomento, quindi come migrare le macchine virtuali verso Azure. Allora, perché migrare? Intanto perché stiamo facendo un cambio generazionale di hardware, il nostro hardware è obsoleto piuttosto che uscito fuori manutenzione e in questo momento ci troviamo di fronte alla difficoltà di scegliere se acquistare il nuovo hardware e quindi mantenere tutto on-premise piuttosto che andare a utilizzare i servizi nel cloud Microsoft. L'idea è di poter però, perché no, mantenere le stesse macchine virtuali che già abbiamo all'interno del data center on-premise e uploadarle, portarle all'interno dell'infrastruttura Microsoft, anche per poter ridurre in qualche modo i costi. Qui ho tutta una serie di opzioni per poter convertire macchine virtuali da Windows, Linux, non ci sono problemi, da ESX ad Azure, piuttosto che da Hyper-V ad Azure, o perché no, piuttosto che da Physical a Virtual. Quindi qui avete la possibilità di guardare questa tabella, poi ve la leggete con calma, vedete quali sono i tool da utilizzare. Io vi faccio vedere il Microsoft Virtual Machine Converter. È un tool gratuito, si installa su qualsiasi macchina che sia supportata, è la versione 3.0 e mi permette di poter convertire direttamente macchine virtuali e macchine fisiche e uploadarle su Microsoft Azure. Quindi ho la possibilità di anche scriptare questo tipo di conversioni utilizzando PowerShell, perché no? Quali sono i sistemi operativi supportati? Intanto è possibile migrare da macchine VMware. Non è necessario il vCenter, quindi anche se avete degli host ESX, ESXi, quindi gratuiti, potete passare da macchine virtuali da ESX 4.1.0 in poi, quindi hardware version 4, 7, 8, 9, l'ultima, quella di vSphere 5.5, hardware version 10. E i sistemi operativi guest che sono supportati sono quelli che vedete qui. Io l'unica cosa che vi raccomando di notare è che Azure non supporta sistemi operativi a 32 bit, quindi in realtà magari funzionano ma non sono assolutamente supportate. Come faccio a convertire una macchina virtuale? Mi collego al mio vCenter o direttamente all'ESX, prendo le macchine Linux e Windows, posso installare su una macchina qualsiasi, su un server qualsiasi, posso creare una share dentro la quale andare a mettere temporaneamente i file convertiti e poi posso uploadarli direttamente verso Azure. Quindi i dischi poi vengono validati, viene creata la macchina e il VHD viene poi uploadato direttamente sullo storage di Azure che avete indicato. Vi faccio vedere brevemente come avviene questa migrazione. Per fare questa migrazione mi servirò di un'infrastruttura con vSphere che ho creato. Riduco un po' di icona roba, ok, root, password, perfetto, questo è il mio host vSphere, quindi non sono connesso al vCenter, ma sono connesso direttamente alle SX, tanto per intenderci, su cui stanno girando un po' di macchine virtuali. Qui ho Windows Server 2012, un 2008 R2, un Ubuntu, una CentOS, eccetera eccetera. Allora, l'idea è questa. L'idea è di utilizzare il Microsoft Virtual Machine Converter e selezionare il tipo di migrazione. In questo caso io voglio fare un virtual to virtual, ma come vedete è possibile utilizzare lo stesso tool anche per fare un physical to virtual. Se faccio clic su Next, poi posso dire che voglio convertire una macchina VMware in un disco VHD, quindi tecnicamente prendo il VMDK di VMware, lo converto in un VHD e poi uploadare tutto direttamente a uno storage su Microsoft Azure. Eventualmente lo stesso tool può essere fatto per migrare macchine da VMware verso IPv che avete on-premise. Lui mi sta chiedendo quali sono le credenziali per potermi connettere alla sottoscrizione di Azure, quindi torno nel portale, vado in settings, ok, vado a scegliere la sottoscrizione che mi interessa, quindi copio il subscription ID e copio il certificato che ho precedentemente creato per gestire questa sottoscrizione. Next. Vengono verificate le credenziali, quindi se le credenziali sono corrette, lui fa l'enumeration di tutti gli storage account che avete, e vi ricordate che qualche minuto fa ho creato TCD 2015 demo, Brasile del Sud, decido di virtualizzare la macchina virtuale con Windows 2008 R2 e di uploadarla direttamente in Brasile, nello storage account che ho precedentemente creato. Next. Mi viene chiesto l'indirizzo IP del server SX, quindi vsphere.demo.lab, username root, password, credo di aver scritto male l'indirizzo, io ho scritto demo.lab, aspetto che mi fallisca la validazione delle credenziali. Ok, non riesco a contattare la macchina, perfetto, ci credo, infatti ci stiamo mettendo un po' troppo tempo. Ecco, qui sono le macchine virtuali che ho già creato con le diverse versioni, Windows 2008, R2, 2012, Ubuntu, 100, eccetera, eccetera. Decido di convertire la macchina a Windows 2008, R2. E lui mi chiede, ascolta un attimo, come mi comporterò nel momento in cui devo... o finisco di virtualizzare questa macchina, di convertire questa macchina. Beh, posso decidere che la macchina virtuale venga accesa, rimanga accesa o rimanga spenta, e che poi la macchina su Azure sia accesa o spenta, ovviamente. Qui lui ci penserà a disinstallare i VMware Tools, in modo tale che poi nella macchina virtuale su Azure non siano presenti i VMware Tools, e installerà quindi anche un agent all'interno della macchina virtuale. Sono riuscito a collegarmi alla macchina virtuale e adesso scelgo una location su questa macchina che abbia abbastanza spazio libero per poterci mettere i dischi della macchina virtuale. Scelgo una cartella, i due punti, Microsoft Virtual Machine Converter, Next. Mi dispiace, non trovo la cartella. Ma sì. I due punti. Da questo momento lui mi dà tutta una serie di review prima di cominciare a fare la conversione, e quindi mi dice, guarda che mi servono 40 giga sulla cartella che hai selezionato sui due punti, assicurati di avere abbastanza spazio, eccetera, eccetera. Anche la macchina virtuale avrà una configurazione per quello che riguarda la scheda video particolare, quindi andrò a convertire anche questo tipo di configurazione, perciò quando faccio clic su finish lui inizia il vero e proprio processo di conversione, partendo dalla validation fino ad arrivare poi alla conversione del VMDK direttamente in VHD. Crea uno snapshot della macchina, disinstalla i tools, converte la macchina, vede se quello che ha convertito è compliant, quindi analizza i dischi per vedere se non ci sia stato nessun tipo di problema nella conversione del VHD, e poi va ad uploadare il disco direttamente nello storage account che avete selezionato. Bene. Dunque, allora, vi lascio qui un po' di informazioni su come faccio a imparare a utilizzare Azure, come faccio a capire come funziona. Intanto c'è tutta una serie di formazioni ufficiale Microsoft con dei mock. C'è un'introduzione fondamentals di 2 giorni e poi ci sono 5 giorni di mock per quello che riguarda l'Hybrid Cloud che abbiamo appena creato insieme, abbiamo appena visto insieme, poi 5 giorni su l'implementazione dell'infrastruttura, lato sviluppo, quindi tutta la parte web services, dei SQL services, eccetera, eccetera. Però ci sono anche tutta una serie di corsi gratuiti sulla Microsoft Virtual Academy. Io insieme a tanti altri ragazzi della community windowsserver.it o dell'Azure Community stiamo realizzando in italiano, quindi fra un po' saranno disponibili anche in italiano e online sul portale MVA. Questa sessione è